Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno!
E buonasera per chi ci ascolta da Bologna!
È domenica 14 giugno 2015 e questa è la 279esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free.
La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Carissimo, ormai ti conosco troppo bene. Spara la cattiva notizia della settimana così ci togliamo subito il dente.
Certo, così non ci si pensa più. Invece dovremmo pensarci di più a quello che sto per dire, perché sono stati 350 i cani abbandonati per strada tra il 30 maggio e il 2 giugno nel primo ponte d'estate, quello concomitante con la festa della Repubblica. All'arrivo dell'estate ogni anno la stessa musica, cani e gatti che vengono lasciati come fossero pacchi lungo le strade. E che il fenomeno non sia in calo, lo testimoniano i numeri raccolti dall'AIDA, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente. Il maggior numero si è registrato in Puglia. Dietro la Puglia, che detiene il triste record con 110 abbandoni, si posizionano la Sicilia con 54, la Sardegna con 51, la Campania con 44, l'Emilia-Romagna con 38.
Solo nei primi tre mesi del 2015, 4.300 animali domestici sono stati già abbandonati. Meno di un terzo di essi è stato lasciato al canile. 700 in più rispetto allo stesso periodo del 2014.
Proprio il canile sarà poi la destinazione finale dei cani segnalati nelle strade d'Italia, una volta che verranno catturati. Per tanti di loro, però, arriva prima la morte, stritolati dalle ruote delle automobili in corsa, poco lontano da quel ciglio dove erano stati lasciati.
Quindi la crisi c'è per il cane, ma non per le vacanze. Prima di abbandonare il cane, stai a casa.
Starai mica diventando drammatico?
È la tua vicinanza che mi contamina.
Quando eravamo giovani, cioè al tempo della lontanissima puntata del 21 aprile 2013, recensimmo un libro che parlava della leva canina, che era avvenuta durante la Prima Guerra Mondiale, e riflettemmo sul fatto che tra gli orrori della guerra, in effetti, c'è anche quello della distruzione delle vite animali.
Parlerà di questo la puntata di oggi di Resistiamo Animali, la rubrica su fughe e ribellioni animali, curata in collaborazione con il blog Resistenza Animale.
Resistiamo animali, storie di fughe e ribellioni.
Milioni di cavalli, 200.000 piccioni e colombi, 100.000 cani e altri milioni di muli, asini, maiali, galli e galline. Sono i numeri di quell'esercito silenzioso che il regista Folco Quilici ci ha raccontato attraverso una serie di filmati, foto e diari inediti nel suo documentario Animali nella Grande Guerra, andato in onda meno di un mese fa sulla Rai. Eroi fantasma caduti nell'oblio, doppiamente vittime, doppiamente sfruttati. Per secoli gli animali sono stati utilizzati dall'uomo nelle guerre. Già nel 300 a.C. Annibale usava i suoi famosi elefanti come aiuto nelle sue campagne. Nella Prima Guerra Mondiale i cavalli venivano usati per trasportare merci, i gatti tenuti all'interno delle trincee per dare la caccia ai topi, i piccioni impiegati per inviare messaggi tra le navi e ancora rapaci usati per spiare le linee nemiche, per non parlare di tutti gli animali uccisi negli esperimenti bellici. Nel 2004, in occasione del 90° anniversario della Prima Guerra Mondiale, la Gran Bretagna ha innalzato un monumento sulla Park Lane in onore degli animali che hanno sofferto e sono morti in guerra. E ancora, nel 2010, solo 5 anni fa, si parla di uno di loro, un asino, Herman. Questa volta però non si tratta di una vittima inerme, ma di un animale che ha resistito e si è ribellato. Per anni i soldati tedeschi l'avevano utilizzato nella provincia di Kunduz, nel nord dell'Afghanistan, per trasportare armamenti e vettovaglie. A lungo aveva sopportato quel giogo in silenzio, con pazienza, senza protestare. Poi un giorno la ribellione, subito repressa, con disprezzo e umiliazione. Negli ultimi tempi, infatti, Herman si era rifiutato di scavalcare fossati o di trasportare carichi pesanti di armi e munizioni in territori pericolosi insidiati dai talebani. Su internet non è difficile trovare le immagini di quell'asino ormai vecchio e stanco, ma ancora tenace, circondato da mezzi militari e da soldati tronfi e spocchiosi. Gli stessi che se ne sono prontamente disfatti abbandonandolo e vendendolo a un mercato locale per $100. Così per lui non c'è stata più alcuna gloria, si legge in un articolo che ne racconta la storia. Congedato con disonore, insomma, prosegue ancora, anche se resta da vedere se il disonore è il suo o di chi lo ha lasciato laggiù.
Il commento che segue è di Troglodita Tribe. Gli asini, da tempo immemorabile, vengono usati in guerra per trasportare feriti, viveri, armi, munizioni. Vengono mandati nelle zone più pericolose ovunque ci sia bisogno. Sono animali forti che non si lamentano. Anche nelle situazioni più estreme sono gli ultimi a morire. Proprio per questo in molti li considerano dei veri e propri soldati modello. Ma Herman no. Herman, ad un certo punto, disobbedisce, si ferma, si rifiuta di trasportare qualsiasi cosa. Anche di fronte ai soliti e secchi ordini militareschi lanciati dai soldati tedeschi, Herman non muove un passo, smette di scavalcare i pericolosi fossati d'acqua della zona. Un vero e proprio rifiuto che si protrae nel tempo. Non una semplice giornata storta, ma un rifiuto irrevocabile che lo porta ad essere congedato con il massimo del disonore. Proprio per questa ragione non viene neppure riportato in Germania, ma semplicemente abbandonato e venduto per circa €70 in un mercato afghano della zona. Da eroe, decade in breve ad attrezzo ormai inutile e difettoso di cui disfarsi al più presto, nel più completo disinteresse, senza un minimo di preoccupazione per la sua sorte, per la fine che lo attende. Quella di Herman è una muta diserzione, una forma chiara ed evidente di resistenza, rifiuto, disobbedienza, ribellione. E come tutte le altre deve essere ammantata di disonore e vergogna, deve essere annichilita e ridotta a codardia e squallore. In fondo, anche i disertori umani sono sempre stati ridotti a fannulloni e vigliacchi, persone ignobili il cui comportamento non può avere altro significato. E quali sono le ragioni della diserzione di Herman, se non la fatica, lo sfinimento, la disperazione, l'essere costretto a trasportare carichi pesanti di armi e munizioni attraverso le strade orribili della guerra, il non poterne più di una situazione inutile, violenta, assordante nella sua follia, nel suo essere al di fuori da qualsiasi possibile interpretazione della libertà? E non sono forse le stesse ragioni che hanno spinto e continuano a spingere i disertori umani di tutti i tempi e di tutte le latitudini? C'è una forza atavica che ad un certo punto esplode e ci fa dire basta. È per questo che è indispensabile la minaccia di fucilazione, l'invenzione del disonore, l'addestramento e la doma effettuati con dolorose costrizioni fisiche e violente tecniche di manipolazione mentale. Ma a volte non bastano neppure quelle. La diserzione è sempre punita con spietata durezza, perché altrimenti scatenerebbe una ovvia e naturale reazione a catena, finirebbe per smascherare quanto l'obbedienza alla gerarchia sia il motore che consente l'esercizio del dominio. Ma queste sono considerazioni razionali e filosofiche. La diserzione non ne ha certo bisogno. La diserzione è un gesto spontaneo, immediato, spesso privo di calcolo. Si tratta di un no così profondo, radicale e radicato che prescinde da ogni ragionamento, che smette di confrontarsi con le possibili conseguenze. Ed è proprio questo, il no che caratterizza l'essenza della resistenza animale. Un no che soprattutto di questi tempi ha molto da insegnare anche a noi umani.
I'm on a roll.
Adesso dobbiamo cercare di chiudere con la parte vegan drammatica e aprire a una nuova fase vegan frivola, ad alto contenuto di malizia e doppi sensi. Per esempio, potrei esordire con un bel "niente sesso, siamo insetti".
E io potrei riprendere una battuta del nostro caporedattore Lorenzo Guadagnucci e risponderti che invece anche gli insetti nel loro piccolo si arrapano.
Ma non ti conoscevo sotto queste sfumature di grigio, cara.
Infatti la battuta non è mia, caro. Io non sarei mai arrivata a tanto.
Continua la saga di Entomosofia, così parlò la locusta, a cura del filosofo ed etologo Roberto Marchesini.
Oggi la nona puntata dal promettente e raffinato titolo Insetti pronubi.
Così parlò la locusta.
Così parlò la locusta.
A scuola dal mondo degli insetti. Rubrica di Entomosofia a cura di Roberto Marchesini.
Gli animali, le piante, buona parte, diciamo, degli organismi viventi si riproduce attraverso la sessualità. Quale sia l'importanza della sessualità è argomento di discussione, è stato argomento di discussione. Ricordiamoci, per esempio, che il secondo libro di Darwin, L'evoluzione dell'uomo, in realtà parla proprio della selezione sessuale. In effetti la sessualità è un costo, la sessualità è quindi un evento che in qualche modo può operare dei gradienti di selezione, per cui quando andiamo a vedere e chiederci il perché della coda del pavone non abbiamo delle risposte di ordine adattativo. La coda del pavone non produce un'utilità di sopravvivenza, la coda del pavone è il risultato di una selezione sessuale e tuttavia è un risultato che comporta una fatica adattativa, perché chiaramente portarsi dietro questa enorme coda non è sempre agevole. Ma la sessualità è un costo per tanti motivi. Cercare un partner vuol dire esporsi a dei pericoli, perché molto spesso combattere con altri maschi significa porsi a dei pericoli, a ferirsi, quindi sicuramente un costo, e quindi come tale deve avere un'utilità. Sicuramente la sessualità è utile, che si è propensi a dire che attraverso la sessualità si crea quella multiformità genetica, quella variabilità genetica che sta alla base del processo adattativo, quindi soprattutto nel creare delle popolazioni di individui geneticamente differenti, che quindi sono in grado di opporre una maggiore resistenza agli agenti infettivi. Quindi potremmo dire la sessualità è un modo per creare immunitas, quindi l'immunizzazione dei corpi di specie specifici viene fatta anche attraverso la sessualità. Mentre gli animali possono favorire questo processo attraverso la ricerca del partner, e ovviamente le piante non lo possono fare. Gran parte delle piante sono ermafrodite, cioè presentano sia la parte maschile che la parte femminile, possono avere anche un'autoimpollinazione, ma l'autoimpollinazione ovviamente non produce quella variabilità genetica che invece sta alla base della sessualità. Ecco, allora qual è stata la scelta delle piante? È stata quella di produrre dei nettari, ovvero delle sostanze zuccherine che richiamano alcuni insetti, i quali entrano in questi mondi di sessualità che sono i fiori. I fiori è un emblema sessuale, perché ovviamente riporta sia la parte maschile che la parte femminile e ha come obiettivo quello della riproduzione. Entrano in questi grandi mercati erotici che sono i fiori e si sporcano della parte maschile mentre banchettano con i nettari, e poi quando volano su un altro fiore portano la parte maschile, vanno a impollinare un'altra pianta, e quindi consentono una sorta di coito per interposta persona. Sostanzialmente quindi l'insetto che passa da un fiore all'altro permette il congiungimento di piante differenti che sono posizionate in posti differenti. Diciamo che gli specialisti di questo grande lavoro sono le api, i bombi, sono molto importanti perché permettono appunto l'impollinazione. E noi non ci rendiamo conto, con l'utilizzo di pesticidi, con l'utilizzo di sostanze che vanno a inquinare questa realtà, quanto stiamo distruggendo la possibilità delle piante di impollinarsi. Quindi paradossalmente stiamo distruggendo la stessa agricoltura, proprio perché togliamo alle piante la possibilità di congiungersi e quindi di fruttificare.
Fornicammo mentre i fiori si schiudevano. Al mattino e di noi prendemmo piacere. Sì, l'un l'altro.
Marchesini cosa ne penserà dell'entomofagia, la futuristica proposta di nutrire il pianeta allevando insetti?
Marchesini è scandalizzato da questa proposta, ne ha orrore. Alla sua ultima conferenza, quella organizzata da Restiamo Animali a Campi Bisenzio, ha sparato a zero su Expo e sulla FAO, che sta conducendo studi per convertire gli allevamenti dei bovini in giganteschi allevamenti di insetti.
A proposito di Expo, il nostro caporedattore oggi si esibirà in uno dei suoi memorabili editoriali. Stavolta ha analizzato la tanto sbandierata Carta di Milano.